Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the taroot root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera,
è incredibile.
Scusate, non sono abituato. Glielo dice, non sono abituato da troppo rilassato.
Ecco. Buonasera e benvenuti al Traumfabrik.
Come dice
quello Smith che non c'è accanto a me questa sera, non so che fine abbia fatto. Forse verrà, forse no, non
secondo
si
me
sa.
È sparito in una magia con un
sì. Comunque siamo alla puntata 122, la numero 23 della quinta stagione. È una puntata in cui parleremo, io con i coccodrilli ho un rapporto non bellissimo rispetto a Smith, che invece li alleva in casa. Comunque approfittiamo per ricordare Armando Olmi, che è scomparso questa settimana. Ne parleremo in un blocco apposito inevitabilmente.
Posso fare anche io un coccodrillo?
Sì.
Oggi è anche l'anniversario della morte di Bob.
Vabbè, coccodrillo di 40 anni.
Ho capito, no? Sempre coccodrillo. Vabbè, per noi che lo amiamo, 37 anni era scomparsa.
Un coccodrillo impagliato.
Marley,
sì. Un coccodrillo impagliato. E comunque ci trovate sui nostri profili social, che sono sempre i soliti, Facebook e Twitter, niente di più. E io passo la palla a Air Director.
Ci sono rimasto male proprio.
E anch'io, per me hai detto tutto. Di solito Smith lascia lì delle cose che che fanno venire voglia di ascoltare tutta la puntata, invece il nostro Hans proprio va sul concreto. Comunque sì,
Simone Rossi non è così, eh?
No, lui è molto più bravo. Come ha detto lui, siamo su Facebook e come avete visto è il modo migliore per seguire la trasmissione mentre la seguite in diretta, perché comunque vi postiamo i video, le foto esclusive, un sacco di informazioni che non avete in radio, non avete da altre parti. Tra l'altro vi ricordiamo che siamo anche visibili. Siamo visibili anche su Facebook pure sta settimana.
Spero di sì, non lo so.
Andate a vedere sulla pagina di Radiofonica e diteci se siamo visibili. Ve lo condivido sulla nostra pagina se siamo in diretta anche su Facebook, perché la diretta Facebook è una novità di questo, di questa fine quinta stagione. Tra poco, anzi, vi annunceremo quando finirà la quinta stagione.
Saperlo.
Nel frattempo gli annunciamo di cosa parliamo questa settimana.
Annunciamolo. Allora, come ci ha detto Hans Delbruck, a cui do il benvenuto in conduzione nuovamente, stasera avremo anche Andrea Fioravanti. Avanti, non come
grande,
ospite, ma seduto
grande.
In console. Prego.
Per me è sempre un grande onore.
Ecco, e come ha detto Hans, purtroppo è morto il maestro Olmi e noi, nel nostro stile più classico, cioè cialtrone, gli faremo un omaggio ricordando un po' la sua filmografia. Poi lunedì torna in sala Io e Annie, ce l'aveva già annunciato Laszlo Kovacs la settimana scorsa, anche se si è scordato di metterlo nella newsletter del suo cinema, ma pazienza, torna in sala, quindi riparleremo di questo e forse anche di altri film di Woody Allen. Poi c'è Cannes, iniziata un paio di giorni fa, e il nostro Laszlo Kovacs è lì per noi, no, è lì per lui, però dovrebbe risponderci al telefono, vediamo se la SNAI conferma la previsione. Salutiamo.
Quanto giocano?
Non lo so, quelle le sa Smith, le cose purtroppo oggi non c'è.
Smith.
Però salutiamo anche il grandissimo nostro amico Sergio Sozzo, che si era offerto di farci il collegamento anche questa volta. Purtroppo c'è il film di Gia Zanchè alle 19 e non poteva. Ubi Maior, Bar Traumfabrik, c'è.
No, lui voleva non vederlo e noi gli abbiamo detto no, vai,
no,
vai,
pure,
dai.
Esatto. E poi da due settimane attendevamo il seguito di Loro 1 e quindi è uscito Loro 2 o Loridò, e ne parliamo anche perché c'è stato questo grande dibattito qui al bar tra chi diceva che bisognava giudicare il tutto, cioè le due metà del film, chi diceva che si poteva giudicare le singole parti,
chi diceva entrambe le cose,
chi diceva entrambe le cose, esattamente, tipo Kovacs che ha detto una settimana una cosa, ma perché una era l'opinione 1 e l'altra era l'opinione 2,
prima e seconda parte,
esatto. Ma chi di voi ci vuole leggere il box office in assenza di Smith.
Io sento di poter fare Smith fino in fondo, fare, quindi allora vado col box office.
Sì, perché ci sono grandi notizie.
Eh sì. Non ancora non... record per Avengers Infinity War, il film dei fratelli Russo, totalizza oltre 15 milioni in 2 settimane. E qui, tra parentesi, mi viene scritto, in verità superati 16 due giorni fa. Sì, quindi siamo proprio siamo sul pezzo, oltre. E da secondo incasso stagionale, a un passo da Cattivissimo Me 3. E ovviamente primo anche nello scorso weekend con 2.775.000 euro. Secondo posto per il numero 1 di Paolo Sorrentino, che porta altri 803.000 euro al suo totale, che ormai supera i 3 milioni. Terzo arrivano i Prof di Ivan Silvestrini.
E vai!
741.000 euro. Lo splendido L'Isola dei Cani di Wes Anderson è solo sesto con 292.000 euro. Passando al dato parziale della giornata di ieri, troviamo in testa il secondo capitolo del film di Sorrentino, naturalmente Loredo,
Dolido, spiritualmente Paolo.
Esatto, con 160.000, appena 4.000 euro sopra ad Avengers, che si piazza secondo, che quindi continua inesauribile a macinare denaro. Terzo rimane Loro 1 con 43.000 euro, quindi Loro in questa settimana incassa 203.000 euro.
Sì, in questa settimana no, ieri.
Ieri,
questo
scusami,
è solo
scusami.
Il dato di ieri. La settimana ha fatto un buon risultato, Loro 2 ancora non era uscito, vedremo, ma insomma, comunque sta andando benaccio. Avengers, ragazzi, sarà il primo. Sì, no, sta andando bene rispetto alla situazione un po' stagnante attuale, però Avengers è il primo incasso, sarà tra poco il primo incasso stagionale con un 16 milioni di euro, che sono tanti, ma abbiamo visto cose più grosse in anni passati.
Temo, perché adesso uscirà anche il film di Garrone, speriamo incassi anche il film di Garrone, perché tutto sommato questi grandi numeri al di là di Avengers non ci sono.
L'abbiamo detto che l'Isola dei Cani è solo sesto con meno di 300.000 euro, cioè è una cosa tragica. Va bene, allora tra poco ci dovremmo collegare con Cannes, con Covez, e noi nel frattempo andiamo...
Mi confermo che è così.
Andiamo in musica con un pezzo, siccome a Cannes c'è anche il grandissimo Terry Gilliam, reduce dalla disavventura che ha avuto, ma sta bene, ha detto sto bene, non sono morto, vengo a Cannes, e allora gli dedichiamo un bel pezzo preso dal suo Paura e delirio a Las Vegas, questa Lady di Jeff Beck, e tra pochissimo torniamo e parliamo proprio di Cannes. Yeah, I was wrong from the start. This cheating has torn us apart. Looking no one like you.
Jetzt wieder Bartraumfabrik.
e siamo al maggio 2018, è appena iniziata.
Il maggio francese,
e beh, tra l'altro di cui ricorrono i 40 anni, quindi come dire, no, siamo tutti orgogliosi di presentare il nostro inviato a Cannes 71, un opinion leader del cinema del centro Italia, dell'Umbria, di Perugia, vale a dire Laszlo Kovets. Come va Laszlo in quel di Cannes?
Bene, però non so se opinion leader è una fregatura, se me lo, prima mi dite che cosa vuol dire e poi magari mi incazzo.
No, non ti devi arrabbiare, non ti devi arrabbiare, perché tu sei il nostro opinion leader nel mondo cinematografico.
Come state, ragazzi? Qual è il clima a Perugia? Perché qui è una noia mortale.
Immagino, che sofferenza.
Vi ho legato diverse foto in questi giorni di campagna francese per darvi un po' il tenore di quella che è la nostra noia, di quello che
tutte strettamente
che stiamo vivendo.
Però tu, Laszlo, ti difendi solo dalla mattina presto, appena ti svegli.
Io mi difendo, ho scritto la postologia del professor Smith e la seguo pedissequamente.
Bene, è bello male. Che stiamo parlando di cinema da circa un minuto. Dai, iniziamo, Laszlo, raccontaci
iniziamo,
tutto.
Oltre alle cose che ci hai mandato, a quelle immagini legate strettissimamente al cinema che ci hai mandato da Cannes, che cosa hai visto?
Sì. Allora, adesso sono in fila per un film, perché sapete che a Cannes il tema è fare le code, c'è una fila interminabile per ogni visione, e si prende un sacco di sole e fa anche piacere, si fa finta di essere in vacanza. Sono in fila per un film che si chiama The End of the World, che è un film di Nick Lou, un giovane belga che è alla Kenzen del realizzatore. Il film è passato là ieri è stato presentato ufficialmente, questa sera c'è una proiezione, diciamo, market, e mi infilo perché me l'hanno straconsigliato. Vi dico questa cosa da Kenzen perché oggi è stato un giorno importante, perché la Kenzen ha presentato ufficialmente l'unico film italiano che è in concorso alla Kenzen. Il film è molto 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 bello.
Zanasi
è un... No, Zanasi non è alla Kenzen, se non erro, ma adesso
era la Kenzen, otto settimane fa. Vabbè, e qual è quello che dici?
Il film da Kenzen è Samuni Road, di Stefano Savona, illustrato per larga parte, perché è un documentario molto interessante che rinnova ancora il linguaggio, a dimostrazione di quanto sia vivo il linguaggio del documentario in questo momento, lo rinnova anche attraverso l'animazione. Con le animazioni, adesso non mi ricordo il nome, ma di quel grandissimo animatore, disegnatore italiano, che è anche colui che disegna la sigla di Venezia. Magari fate una piccola ricerchina su Google.
Sì, sì, l'abbiamo, è Simone Massi, no?
Simone Massi, bravissimo. Il film è stato accolto da un 30 minuti di applausi nella sala dove si svolgono le proiezioni della Kenzen. È un film assolutamente straordinario che racconta la vicenda dell'occupazione della striscia di Gaza da parte del governo sionista israeliano, e lo fa però in maniera diversa da come siamo abituati a viverlo, perché lo fa raccontando la storia particolare di una famiglia, anzi dei figli, degli eredi di una famiglia palestinese che hanno perso il padre in un modo assolutamente drammatico e folle dal nostro punto di vista occidentale. Mi piace parlare in questo senso soprattutto in questi giorni in cui i media, la stampa italiana si è spesa, profusa in parole di elogio per lo splendore e la bellezza del governo israeliano che ha ospitato la partenza del Giro d'Italia. Vedere quelle immagini, sentire quel racconto di quel paese e poi trovarsi in sala oggi a vedere un documentario che racconta l'altra faccia del paese, che il Giro d'Italia ha completamente evitato, quella che dovrebbe essere una festa di pace, magari come suggeriva il mio amico Ivan, bastava che facessero una scappatina, un giro, qualche corridore, giusto per rendersi conto di che cosa c'è al di là del muro, probabilmente cambierebbe la narrazione. Questo film è un film molto molto bello, secondo me è un grandissimo documentario che spero uscirà in sala, perché ecco, prodotto da Rai Cinema, questo non vuol dire niente, per carità. Però,
scusa Kovets, abbiamo Hans che ti vuole intervenire, perché mi sta facendo cenno, se vuoi fare una domanda, Hans.
No, lo faccio finire prima.
Ma dopo finisce il
tempo.
No,
aumenta il paradosso, dico, del giornalismo Rai, che in questi giorni applaudiva il governo israeliano, e la Rai Cinema che invece produce un documentario che ci racconta tutt'altro. Questo probabilmente è il paradosso nel nostro paese, speriamo che
Ma il come sai, dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte.
La radio e poi la morte, infatti. Io so che il pubblico italiano avrà modo di vederlo per potersi fare un'idea di quello che accade in quel paese, quali sono le condizioni a cui sono sottoposti a vivere e sopravvivere. Non so come definirla la vita che fanno quelle persone totalmente pacifiche, tra l'altro, di abitanti di questo posto occupato dai coloni, insomma, la striscia di Gaza sappiamo tutti, adesso non è una nostra.
No, ma infatti non era. Anzi, vai con la domanda.
Laszlo, però noi vorremmo informazioni relative al concorso, perché qui in Italia molti giornali hanno scritto che è stato già proiettato la possibile Palma d'Oro, che è Cold War di Pavel Pavlikovsky. Non so se l'hai visto.
Allora,
se...
voi sapete che io non ho amore per Pavlikovsky, regista di Ida.
Ricordo una discussione accesa.
Il film è un po', diciamo, lo stesso dispositivo riproduce, perché siamo sempre in quel formato quanto più prossimo al 4/3 in bianco e nero, un cinema molto compiaciuto che io rifuggo a prescindere. Dunque, purtroppo su Ida l'ho saltato a pie pari. Se vince non è una sorpresa, perché chiaramente è quel cinema che strizza l'occhio al pubblico in maniera molto molto compiaciuta. Secondo me le perle devono ancora arrivare in programmazione. Oggi io non l'ho ancora visto, lo vedrò domani, il film di Gia Zanché. Come quello di Rocazzo Coreda, se volete agevolare il contributo. Beh, con la pronuncia corretta.
Assolutamente. L'hai detto un po' leggermente impreciso, secondo me.
La pronuncia corretta, lo ricordiamo, è
Coreda.
Ecco, vai pure.
Coreda. No, appunto, questi due film sicuramente sono tra i più interessanti, tra i più attesi. Un film che abbiamo visto importante del concorso, che ho visto essere quello che ha riscosso maggior successo anche nella stampa internazionale, è il film, mi dice Ivan, che parla benissimo in russo, si chiama
Lieto,
ci hanno detto chi mastica di russo.
Sicuro. Chi vuole essere lieto sia.
L'estate di quel giovane regista Serebrennikov, che era certo. È uscito in Italia con il suo precedente film Parola di Dio,
che Star Gabbio.
Adesso ciao, Star Gabbio, come... ciao, ti salutano tutti. Adesso Star Gabbio, purtroppo uno dei registi dissidenti agli arresti domiciliari. Sapete che anche in Russia è una situazione politica per quanto riguarda la libertà di pensiero.
Estate.
So anche che è stato acquistato da una distribuzione italiana, non lo annuncio perché faranno la conferenza stampa lunedì, sarebbe stupido bruciarci completamente la possibilità di emettere ancora questa dalla nostra radio. Dunque ne parleremo venerdì prossimo, ma il film è molto interessante, è un film in bianco e nero che racconta la scena rock della Russia bresneviana, diciamo, dei primi anni '80, nella periferia. Dunque siamo lontani dalla capitale di Mosca, siamo a Leningrado, città meravigliosa. Già solo nel pronunciare Leningrado ho un brivido di grande gioia, come potete immaginare. Il film è molto bello, ricorda un po' il cinema di Gondry per alcune cose, fotografia straordinaria, attori stupendi. E questo dal concorso Dancer Tarregard, la sezione, diciamo, più sperimentale tra le due ufficiali, che sono il concorso e Dancer Tarregard, le due selezioni ufficiali, perché Kenzen e Semen sono selezioni, come sapete, parallele. Abbiamo visto ieri un film straordinario, ci siamo innamorati io e Ivan di questo film, che si chiama Sex Tape. Il titolo originale non me lo ricordo, però la traduzione internazionale Sex Tape secondo me la dice lunga.
Antoine de Sauvier,
bravissimo, ed è un film girato con dei giovanissimi attori arabi che recitano in una maniera superlativa, ad una velocità, ad un ritmo di parole al minuto impressionante. È difficilissimo seguire i sottotitoli, perché il loro francese era un francese molto gergale, il sottotitolo in inglese era una lettura continua. Il film è molto bello perché è un qualcosa di nuovo, di non visto, che affronta il tema della sessualità tra gli adolescenti, insomma tra i giovani francesi, lo affronta in ambito culturale anche arabo, lo fa senza fare sconti, c'è tutta la dinamica intorno a Sex Tape, chiaramente il titolo richiama al bullismo legato anche ai videotape erotici che possono essere girati in alcune situazioni particolari. È un film che parla d'amicizia, d'amore, di sesso, lo fa in maniera esplicita perché non fa sconti, si vede quasi tutto, senza scadere mai nella pornografia, perché è tutto molto molto delicato, essendo in ambito arabo. Un film nuovo, un film innovativo sia per montaggio, per linguaggio, recitazione, scritto da una giovanissima sceneggiatrice franco-africana, diciamo d'origine africana, giovanissima, credo abbia poco più di 20 anni, e veramente è la sorpresa del festival.
Laszlo, noi siamo fuori tempo massimo, naturalmente, ti faccio una domanda, mi devi rispondere in 3 secondi, c'è attesa per i due titoli italiani in concorso?
c'è molta attesa per i due titoli italiani in concorso. Domenica esordisce Alice Rohrwacher con Lazzaro e Garrone invece arriva poi in coda al festival. Quando si piazza un film in coda ad un programma, spesso e volentieri questo indica una particolare attenzione da parte di chi l'ha selezionato verso il palmarès.
Speriamo.
L'ultima cosa che vi dico e vi lascio: domattina alle 8:30 abbiamo avuto il culo di trovare gli ultimi due biglietti disponibili per vedere il film, il motivo per cui siamo qua alla fine della visione del film di Godard.
Certo.
Picture Image, un film che attendiamo tantissimo. Chi lo ha già visto dice che è l'unica cosa per cui valga la pena stare a Cannes, il resto è merda.
E allora andate domattina, godetevi questa cosa, dite all'amico Sozzo che venerdì prossimo speriamo di sapere da lui. Tu sarai con noi ovviamente, quindi...
Io sarò con voi, Sergio e Spiniello, credo Aldo Spiniello, ma ben felici di parlare con noi, vi saluto.
E allora saluti a voi, buona serata, Monté la Marche per noi, saluti a tutti e buon Cannes, saluti a Iva.
Iva.
Direttore,
noi
prego.
Vogliamo omaggiare proprio Simone Rossi, che non c'è, ma noi lo pensiamo sempre. Ci ha detto che ha visto finalmente Personal Shopper, che non solo non aveva visto, ma nemmeno aveva ascoltato il Bar Traumfabrik, di quando ne parlavamo.
No, perché non c'ero.
Chi? Simone Rossi.
Direi... Scusa, non c'era.
Scusi, non
ma
c'è,
vabbè, ma
so che lo conosce.
Che importa il nome?
Che importa il nome? E quindi abbiamo detto, ma perché non riportarlo a noi, Personal Shopper, film che se non avete visto, come Rossi, andatevelo a vedere. E abbiamo quindi ripescato gli Amazing Blonder con The Living of the Country Lover per voi. It's all very well you say, I don't like what you're playing. You know your bird's been graying under wing. You don't have time to capture
spiritualmente, Paolo.
Ma quanto ci piace questa canzoncina, non l'avevamo mai messa, allora abbiamo approfittato. E noi approfittiamo sempre, come approfittano in molto.
Approfittatori.
Chi approfitta? Pieno di approfittatori. Sapete chi sono i peggiori approfittatori?
Sì.
I cinghialesi.
I cinghialesi. Vabbè, subito dopo i cinghialesi ci sono loro. Loro, e peggio ancora se sono loro due proprio approfittatori di brutto. E comunque, ecco, volevamo introdurvi in maniera simpatica, non ci siamo riusciti, l'ultimo film di Paolo Sorrentino, o meglio, la seconda parte dell'ultimo film, oppure l'ultimo film e basta, non lo so, ditemelo voi che l'avete visto, tipo, voi, signor Andrea Fioravanti, voi, signor Hans Delbruck. Ma voi Lupus l'hai visto anche tu?
E beh,
quindi ditemelo tutti. Lasciamo l'introduzione a Lupus, che ci faccio una sinossiana.
No, ma c'è poco da sinossare qui. Il punto è che siamo nella seconda parte del film. Il film, la prima parte partiva dal 2006, principalmente incentrata su un personaggio che era una sorta di Tarantini, poi passava a Berlusconi. Qua siamo di nuovo, ricominciamo sempre più o meno in quegli anni 2006-2007, nel momento in cui Berlusconi arriva all'apice del suo delirio bunga bunga, iniziano a uscire fuori queste cose. Siamo nella fase in cui il suo governo lui non è più al governo, cioè il governo di centrosinistra, ma lui decide di comprare i senatori, alcuni senatori per avere la maggioranza, 6 senatori per la precisione, e poi arriviamo fino al momento di L'Aquila, quindi arriviamo fino al 2009, insomma, come giusto? Dico bene, era il 2009 il terremoto. 2009. Quindi è il seguito di quella prima parte. Diciamo che c'è chi ha detto che sono due film, che vanno considerati come due film, c'è chi ha detto che è un film solo. Io l'unica cosa, mi ricordo Andrea Fioravanti che diceva che si possono giudicare separatamente, noi sostenevamo, aspettiamo di vedere la seconda parte. Io dico soltanto che secondo me sì, volendo si possono anche giudicare separatamente. Il punto è che mi sta bene, ma non puoi dire ho visto la prima metà, è sbilanciata, perché dare un giudizio, dire che è sbilanciato giudicando la prima metà, secondo me è pretestuoso e sbagliato. E tra l'altro molti hanno detto, ho letto qualche recensione, qualcuno ha detto questo personaggio di Tarantini e la moglie nel primo film fanno la parte principale per tre quarti di film, sono loro, in questo secondo spariscono, questa cosa non va bene. Secondo me va bene, perché dà anche un po' la dimensione di quanto, tant'è che il titolo è loro, parla di questo entourage di Berlusconi in quegli anni, fa vedere anche quanto lui fosse una sorta di fiamma che attivava falene che poi si andavano a bruciare, insomma, in alcuni casi. Comunque, che ne pensate di questo film? Perché è stato detto tutto il contrario di tutto e è stato anche molto bastonato. Io ho l'impressione che Sorrentino, nel bene e nel male, stia un po' sul cazzo a tantissima gente e che molti rosichino anche un pochino. Io non lo so, che
una
dice,
bellissima metafora.
Una bellissima metafora. Che dice Delbrook di questa cosa?
Bah, sì, penso proprio di sì, che non sia amatissimo, ma lo sa lui stesso, l'intervista l'ha detto chiaramente, ha anche detto è normale che faccio film da Sorrentino, non so fare diversamente, sono Sorrentino del resto. Quindi o vi piaccio o non vi piaccio. Io mi sono appuntato un sacco di cose su questo film, che secondo me nella seconda parte è superiore nettamente alla prima.
Vero.
È un film che peraltro cambia nel tenore, quindi si può anche considerare un film un film a sé. Io lo paragono un po' a Kill Bill 1 e Kill Bill 2, nel senso che il tenore della storia lì cambia molto.
Ci sta proprio.
Bella analogia.
E lo penso. E penso anche che sia un film che nella seconda parte ha un solo e unico protagonista, che poi in realtà è Berlusconi Servillo. Servillo è assolutamente incredibile, secondo me. Ed è un personaggio proteiforme, nel senso che lo vediamo dalla prima scena in cui lui fa anche Ennio Doris. Certo. E non è un caso che lo faccia, perché qui non c'è solo Berlusconi, ma ci sono anche le sue incarnazioni vere o presunte, che hanno una funzione assolutamente fondamentale. Perché poi Berlusconi, se vale il concetto per cui è il più grande piazzista del mondo e quindi un uomo solo perché è un venditore, si rapporta inevitabilmente quasi sempre esclusivamente con se stesso, perché quelli con cui si rapporta sono talmente inferiori, perché dipendono talmente da lui, che è come fare un discorso allo specchio continuamente. Non è un caso che l'unico vero mezzo di confronto è la moglie, è Veronica Lario. Secondo poi, me, peraltro, il film tocca delle vette notevoli. Cioè, io ne dico un po' a caso, nel senso che secondo me Sorrentino ha fatto un film molto strano, diverso dai suoi film. Bravo. Dice che è un film sorrentiniano, bravo, ma è molto diverso. Neanche in questa seconda parte è spiazzante, ci sono inserti stranissimi, c'è un montaggio che non è quasi il suo, non è quasi riconoscibile, ci sono molti pochi giochi di camera, cosa che lui ha sempre fatto, e qui si avvicina molto a Young Pope, lo supera Young Pope.
Qualcuno ha parlato di mancanza di ritmo a proposito di questa cosa. Secondo me è sbagliata questa.
Guarda, l'unica critica che io posso fare al film, che condivido, che ho letto qui e là, è che c'è talmente tanta carne al fuoco che forse sarebbe veramente un loro tre stato significativo e definitivo. Però dico anche che è un film che a me è piaciuto, è piaciuto anche a molte persone a cui non è piaciuta la prima parte, perché si diceva molti non andranno a vedere la seconda perché sono insoddisfatti della prima. Invece vale anche il discorso opposto,
ma lo dicevano i gestori.
Esatto,
no, vero, vale anche il discorso, il primo mi è piaciuto, vediamo se il secondo mi fa
e aggiungo ricredere. Solo un'altra cosa, poi magari lascio la parola ad Andrea e poi ne parliamo fra di noi. E pesco una frase che lui ha detto in conferenza stampa, ha detto: quando abbiamo a che fare con personaggi reali la libertà creativa che siamo soliti prenderci viene inevitabilmente contenuta. Però in realtà Sorrentino è uno dei pochi che riesce a trasformare le persone reali in personaggi, e non è una cosa scontata. Lui e Contarello, che è importante in questo, e nel momento in cui tu accetti che una persona diventa un personaggio, vale che Berlusconi sia una maschera, vale che i personaggi che tu vedi siano un misto di persone reali, e che lui gli ha dato volutamente un nome che non è loro perché non vuole che siano fino in fondo loro, perché in questo può in qualche modo muoversi più liberamente. E io dico che è un film importante, e che con il finale sull'Aquila, per quanto sia sia quasi pretenda quasi un'identificazione che è didascalica, se vogliamo, però insomma ci sta tutto, e quella scena
assolutamente
è molto potente.
Ieri proprio con Andrea, cioè può essere tacciato di essere retorico e didascalico, ma è potentissimo e sortisce l'effetto che si prefigge.
Ma io credo che siamo di fronte veramente a una evoluzione del sorrentinismo, chiamiamola così, perché a partire veramente da The Young Pope questo regista è cambiato e ce l'ha fatto vedere in due maniere diverse, pur essendo un unico grande tema, che è appunto questo del desiderio, del potere, che a lui interessa tantissimo, e pur approcciandosi come fa solitamente lui con queste macro narrazioni, la religione, il Papa, Roma, Berlusconi, comunque lui veramente si è evoluto e ci ha dimostrato con questi due film che riesce a fare. Io ne avevo già parlato benissimo del primo film, perché veramente si era, pur facendo un film dal ritmo sincopato, colorato, dal ritmo musicale, quasi si era veramente voluto verso un cinema americano. In questo caso invece torna quasi sui suoi passi, con un'evoluzione di quella che è forse il suo capolavoro, che sono Le conseguenze dell'amore. Un ritmo lento, dei movimenti di macchina lentissimi, dei dialoghi scolpiti sulla pietra e soprattutto dei volti in primo piano. C'è il bellissimo monologo del venditore nei confronti della donna, che è eccezionale, e soprattutto c'è quella parte finale di cui è stato già detto, con il terremoto dell'Aquila. Loro, ecco, a me spiace vedere come sia stato banalizzato molto quest'ultima sequenza. Mi spiace veramente vedere anche le associazioni banali, il Cristo, Berlusconi, questo è veramente ridicolo. Il Cristo morto, veramente, forse sono i loro rimasti fuori dal potere, i loro che appunto si spaccano la schiena in quest'Italia piena di macerie. Secondo me questo film segnerà un'evoluzione importante nel regista italiano, perché una cosa, io ho letto l'articolo, lo voglio citare, di Giulio San Giorgio, che è l'editoriale di Film TV, su cui non sono assolutamente d'accordo per 4/5 dell'articolo. A un certo punto però dice: questo film ha bisogno della critica. Su questo sono profondamente d'accordo, cioè questo film ha bisogno di qualcuno che lo interpreti, lo analizzi, qualcuno che davvero ci possa riflettere sopra, perché è un film che fa pensare assolutamente tanto.
Assolutamente. No, io volevo soltanto dire un paio di cose, perché c'è sempre questo gioco: cose lette e critiche sentite che non mi convincono. Due cose che ho sentito che mi hanno dato un po' fastidio. Una è chi dice che il film è apologetico nei confronti di Berlusconi, cioè che si schiera con lui. Secondo me questa cosa è folle. Cioè è vero che lui non ha interesse a un approccio politico sul personaggio, questo è vero, ma sicuramente non ne esce bene, insomma, non ne esce bene, cioè fa vedere proprio la disfatta di un uomo, fa vedere la decadenza di una persona. E nella discussione con Veronica finale, di cui ci ha detto qualcosa in privato Hans Delbruck, condivisibilissimo, diciamo, qualcuno ha tacciato quella discussione di didascalismo, perché lei dice tutte le cose, ma è volutissimo, cioè l'effetto di quella cosa è mettere in fila tutte
il coro italico
cose.
nel cuore italico che messo in bocca a Veronica Lario e d'altro canto il giustificazionismo messo in bocca a Berlusconi.
Io credo che sia la vetta del film, quindi sì,
assolutamente
vado contro...
dipinge ancora di più l'umanità e la piccolezza umana di quel personaggio, mettendo in fila tutte quelle cose lì da un personaggio esterno che te lo dice, insomma, esterno per modo di dire, cioè una terza voce che te lo dice. Secondo me è molto riuscita. Vai, anzi,
tra l'altro aggiungo una piccola cosa, sempre detta da Sorrentino, molto divertente riguardo a questa scena. Lui ha detto che per renderla una semplice lite tra due coniugi, che è, poi alla fine è quello che è, nonostante investa argomenti che ci hanno toccato e quindi noi gli diamo una rilevanza maggiore, è divertente perché lui dice: volevo che finisse in cucina, perché tutte le discussioni iniziano o almeno finiscono in cucina, e quindi era essenziale che finisse in quel modo. A me è piaciuto parecchio.
Sì, decisamente sì. Io sono ricongiato con Berlusconi da The Young, con Berlusconi, per carità, con Sorrentino, da The Young Pop, ma anche da questo film.
Quindi, mai.
Vedete un po' che ne pensate. Stasera ne abbiamo potuto parlare bene senza la
cover. Chissà che sta succedendo sulla Croisette.
Chissà,
c'è
che
qualcuno che si sta torcendo.
È già entrato in sala.
È già entrato in sala.
Commettiamo. Va bene, allora, unica canzone da questo film, questa Never Forget You dei Noisettes. Noi ce l'ascoltiamo e tra pochissimo torniamo a parlare del maestro Ermanno Olmi. Watch it drinking, rum or whiskey. Now won't you have a double with me? Promesso, e chi siamo noi per disattendere le nostre promesse? Parliamo del maestro Ermanno Olmi, che purtroppo è venuto a mancare giorni fa, e gli facciamo questo piccolo omaggio. Io in particolare ricordo, voglio partire dalla fine perché siamo sconclusionati, voglio partire dal suo ultimo film, cioè Torneranno i Prati del 2014, perché io ho un ricordo meraviglioso, in quanto a dicembre del 2014 sono andato a farmi un weekendino sui monti come amo, e ero in quel di Lavarone sopra Trento, in un paesino completamente innevato, e troviamo un cinemino di montagna piccolo ma molto carino, molto moderno, che proiettava tanto bene quel film. Quindi ho visto questo film meraviglioso nella magia di quel posto innevato. Il film, lo ricorderete, era legato al primo centenario dell'inizio della prima guerra mondiale. un film che ha atmosfere da... A me ha fatto pensare a quel libro che avrete letto tutti quanti alle medie, Il sergente nella neve di Rigoni Stern, perché raccontava la prima guerra mondiale dal punto di vista dei soldati buttati lì come carne da macello. È un episodio molto piccolo rispetto all'enormità della cosa, ma che proprio per questo rifletteva la tragedia umana. E anche nel titolo Torneranno i prati, che sembra un titolo ottimistico, qualcuno ha detto giustamente che in realtà sì, Torneranno i prati, finirà questo dramma, ma in realtà ci si scorderà anche di cosa sono questi drammi, per poi dopo la prima guerra mondiale viene la seconda, che è ancora più disumana sotto alcuni punti di vista. Insomma, un film secondo me molto bello. Io ricordo quella scena meravigliosa dell'albero distrutto, che è veramente straziante, questo albero che era l'unica parvenza di umanità lì in mezzo. Insomma, un film assolutamente da recuperare se non l'avete visto.
Io, visto che avrei citato lo stesso film per un altro motivo, mi accodo a Lupus, così poi vi lascio la parola, perché una cosa che a me piacque molto di questo film fu la colonna sonora, affidata a Paolo Fresu, trombettista e flicornista, stavo pensando al flicorno e mi sono impappinato sulla tromba, che in realtà ha vinto anche il premio, ha vinto il Ciak d'Oro per la colonna sonora, perché anche riascoltarla ad oggi, al di là delle immagini, anche insomma fare un confronto tra il lavoro che ha fatto questo musicista, che comunque è un bravo esperimento. Scusate, ma questo sfarrato, questi popcorn possono andare
aggressivo.
Secondo me è un assolutamente un punto ulteriore da assegnare a questa pellicola, e la scelta di Olmi di, se vogliamo, un po' rischiare, un po' rivoluzionare, scegliere un artista che ci ha messo molto del suo, e la colonna sonora è ben presente, cioè è bella forte, è bella tosta. Credo sia un altro dei suoi vanti, che anche in età avanzata è sempre rimasto curioso e voglioso di sperimentare.
Io credo che siamo di fronte veramente a uno dei vertici, se non veramente il vertice del cinema italiano. Gli aneddoti che avete raccontato, in particolar modo quello di Lupus, testimoniano forse quello che era il suo cinema, cioè la ricchezza, veramente la bellezza della semplicità. Un prato, una neve, ecco, Ermanno Olmi riusciva a trasformarli in cinema con la maiuscola.
Nomen omen.
Veramente. Voglio dire che Ermanno Olmi, a cui mi legano due cose molto belle della mia vita nel cinema, è un incontro particolarissimo legato al mestiere delle armi, e il da ragazzo, da neolaureato, il primo saggio scientifico pubblicato in una rivista fu proprio su Ermanno Olmi. Lanciamo qualche tema su Ermanno Olmi, parliamo del cinema di Ermanno Olmi. Ermanno Olmi è nato da una famiglia contadina del Bergamasco, e questa origine contadina gli è sempre rimasta addosso. La madre rimase orfano di padre giovanissimo, la madre lo mise a lavorare in una ditta in cui lavorava lei stessa, la Edison Volta, e lui, non sapendo fare nulla, fu affidato alle attività ricreative. Lui doveva, fare le attività ricreative degli operai, e faceva dei documentari. E il suo primo bellissimo film, che io vidi in una retrospettiva veneziana, è veramente il primo lungometraggio, Il tempo si è fermato, è proprio una sorta di quel lavoro per la Edison Volta, dilatato, allungato. Due guardiani di una diga sull'Adamello rimangono soli mentre infuria una tempesta. Si tratta davvero di un capolavoro. Due persone distantissime, un anziano padre di famiglia che rappresenta la tradizione dell'Italia, e un giovane studente che va su a guadagnarsi qualche soldo mentre si sta per laureare. In questo film ci sono già tutti gli argomenti: il rigore, la sobrietà, la capacità di Olmi di confrontarsi con i macro temi come la natura, la vita, la morte, il confronto con Dio, che era uno, ecco, un altro aspetto. Non dimentichiamo che Olmi era un cattolico problematico, un cristiano pensante, a differenza di un altro regista. Io ne parlo proprio perché nella stessa occasione li conobbi entrambi, di Pupi Avati, che è un cattolico in maniera completamente diversa, un cattolico ortodosso.
Ligio.
Sì, il cattolicesimo di Olmi si lega ad un suo grandissimo ispiratore, che è il Manzoni del cattolicesimo quasi giansenista, del cattolicesimo problematico. E anche i quadri di questa natura desolata del nord, dell'albero degli zoccoli, del mestiere delle armi, di tutti i suoi, torneranno i prati, è veramente legata a questo grande ispiratore. Cosa dire, tra i miei film preferiti io metto assolutamente Il tempo si è fermato, il suo primo film, e Il mestiere delle armi, perché nel mestiere delle armi, probabilmente il suo capolavoro insieme all'albero degli zoccoli, lui riesce a fare un cinema gigantesco attraverso la piccolezza delle cose.
Hans Delbrück.
Ma io a completamento di quello che è stato detto, tutto molto condivisibile, giusto e bello. Dico che Olmi è stato anche un narratore del mondo operaio, del lavoro.
Sì, esatto.
Il suo secondo film, se non sbaglio, è Il posto, che è un film che parla e racconta del rapporto umano individuale con il mestiere del lavoro, con il lavoro e con il meccanismo in cui si viene introdotti, quindi non si è più soli, ma si è costretti, insomma, a condividere e rapportarsi con una comunità lavorante. E quindi lui è uno che questo tema lo ha sempre affrontato, e lo ha affrontato con consapevolezza, perché arrivava da un contesto, quello contadino, quello che poi si evolve in quello operaio, in qualche modo, che conosceva molto bene. E il mio è un'anomalia forse, ma il mio film preferito suo è un film che è una produzione internazionale, un film un po' atipico, che è La leggenda del santo bevitore, con Luther Hauer.
Pensavo,
che forse ricordo,
Cantando dietro i paraventi, che è un'altra produzione internazionale, anche quella molto bella.
È La leggenda del santo bevitore, tratto dal romanzo di Philip Roth. È un film di suggestioni, evidentemente di suggestioni, che prende un piccolo concetto molto molto religioso, non dico cattolico, ma molto religioso, che è quello per cui che ci viene donato in qualche modo siamo obbligati a restituirlo, però questo uomo che vive ai margini della società e che è un alcolizzato di fatto faticherà un intero film a restituire quello che ha ricevuto. Un film straordinario, fatto da una persona con una sensibilità superiore.
Possiamo citare altri due film?
Dai, al volo,
100 chiodi, 100 chiodi, vogliamo raccontare già. Lui aveva la capacità di trasformare magari personaggi usciti dal mondo del cinema in volti che a lui erano utilissimi. Pensiamo a Razz de Gan o al Bud Spencer di Cantando dietro i paraventi, o il grandissimo Cristo, l'attore Cristo Stoico del mestiere delle armi. A lui servivano volti funzionali al suo tipo di racconto rigoroso, sobrio, ma di una dolcezza veramente infinita.
Chiedo ad Andrea, che è un conoscitore di Olmi, se non esagero paragonandolo un po' nel suo rapporto con la religione, non sia un po' pasoliniano l'idea di Olmi, della religione, questo vedere la religione nella natura, questo identificarsi.
Sì, cioè è pasoliniano, però Pasolini aveva quel comunismo, quell'ateismo che non possiamo dire che entrambi hanno segnato una stagione ed entrambi hanno problematizzato la religione in un periodo in cui far parlare di religione era veramente difficile.
Bene, Ermanno Olmi, del nostro piccolo abbiamo detto qualcosa nel breve tempo concesso, che la terra ti sia lieve. Davvero. E che il tuo ricordo ci accompagni nel tuo grandissimo cinema. Ma noi dobbiamo andare avanti, the show must go on, anche se siamo quattro cialtroni e stasera anche di numero, e quindi cominciamo con un altro pezzo. C'è un ragionamento complicatissimo
di
questa canzone.
L'ho scritto su Facebook.
Lars von Trier ha fatto un film in cui c'è una canzone che si chiama tipo Luna Negra.
La Luna Negra.
Non la potevamo mettere, ma mettiamo I Mano Negra, in attesa del Mamma cinema mia. Di oggi a 8. Sentiamoci Mad Men's Dead. Gotta tell it to the preacher. Don't say it to the cops, say it to the company. Everything is red, but it's in my head. Everything is red, don't bother me. Don't set me. I'm warning all the neighbors.
Traumfabrik, Staffel 5.
Diceva chiaramente Black Chaltron. Black Chaltron, che eravamo noi, lo so, ci ha sgamato. Comunque, vogliamo fare anche delle cose utili per la comunità. Noi ci teniamo, siamo socialmente impegnati, talmente impegnati che abbiamo inventato...
Veramente mi scriva i terroristi,
Bravo, esattamente. E la lavatrice non la voglio. La lavatrice,
No, perché...
Io sapete la lavatrice, l'ho pagata, l'ho presa...
Ecco, comunque il cinema di oggi a 8 ce lo chiedono in tanti, proprio ci scrivono, ma quando lo fate questo cinema di oggi a 8? Lo facciamo ogni settimana alle 20 noi siamo in diretta e se aspettate, avete pazienza, dopo un po' arriva il cinema
di oggi. Ce lo chiedono un po' tutti, per esempio ce lo chiedono...
Anziani con il grilletto facile.
Ce lo chiedono anche...
Filosofi alieni.
Poi non soprattutto... capiamo benissimo.
Ce lo chiedono...
Giovani donne ebre.
E lì non sappiamo come rispondere. Comunque, dal 14 al 17 maggio, ovvero nella settimana entrante, cosa esce al cinema? Oggi ci divertiamo, siamo così tanti ospiti.
Esce tanta roba, io opziono il terzo. Andate.
Chi parte?
Parti pure tu, dovrà.
Parto io con Io e Annie, film che amo tantissimo, che torna al cinema e in questo caso torna al post-mod. Lunedì, martedì, poi giovedì è un po' salterellante, però del resto è Woody Allen, forse,
però esce lunedì,
ecco, uno dei film è stato restaurato qualche mese fa dalla Sony, perché comunque è un film del 77, quindi aveva bisogno di una rinfrescatina.
Ha vinto anche 4 Oscar nel 78,
tra l'altro con supervisione di Woody, restaurato, sì, film apertamente autobiografico, narra i difficili rapporti di un attore comico ebreo newyorkese con Annie Hall. Chi era Annie?
Diane Keaton.
È una stupenda Diane Keaton, la ragazza di cui si è innamorato. I due si frequentano e si amano per un certo periodo, poi dopo un viaggio in California decidono pure a malincuore di lasciarsi. Andatelo a rivedere.
Allora, io parlo di Happy Winter di Giovanni Totaro, non so dove uscirà ancora a Perugia, perché l'ho visto a Venezia e mi aveva particolarmente colpito questo documentario. Si tratta di un documentario sugli ospiti della spiaggia di Mondello a Palermo. C'è un coro di voci che alla crisi economica risponde con la nostalgia, un documentario sulle famiglie che fingono di andare in vacanza ostentando un benessere perduto. È davvero molto molto interessante questo film, perché ci sono sequenze in cui la macchina da la telecamera, la macchina da presa, non ricordo come è stato girato, è dentro questa sorta di cabina piccolissima e loro la abbelliscono, appendono quadri, appendono carta da parati in un metro e mezzo per due. Fantastico.
Io vorrei parlare, invece, passiamo a martedì 15, esce Deadpool 2 di David Leitch. Io me la gioco sempre sui cinecomic, con Ryan Reynolds, Josh Brolin e Morena Baccarin. È il seguito del primo Deadpool. Dopo essere sopravvissuto a un infortunio quasi letale, un uomo lotta per realizzare il suo sogno di diventare il più famoso allevatore di bulldog francese di Poughkeepsie e allo stesso tempo imparare a affrontare una relazione aperta. Wade, cioè Deadpool, deve combattere contro un gruppo di ninja e fare da babysitter a un gruppo di altri personaggi mentre viaggia per il mondo per scoprire l'importanza della famiglia, dell'amicizia e trovare sbocchi creativi per la sua vita sessuale. Ora, se questa sinossi vi è sembrata assurda e lontana lontana dai cinecomic che conoscete è perché è così. Deadpool è un personaggio Marvel ma molto particolare, è un personaggio che è solito rompere il quarto muro e parlare allo spettatore o vuoi al lettore del fumetto, perché lui è un personaggio di fumetti che è conscio di essere in un fumetto. Spesso si rivolge agli altri personaggi che invece lo ignorano e lo prendono per un pazzo. Questo dà origine a delle cose molto divertenti. Il primo, qualcuno dice che questo Deadpool è diversissimo dal primo. Il primo a me non era dispiaciuto, ma l'avevo trovato un po' eccessivo in alcune cose, un po' sopra le righe. Lui deve essere sopra le righe, però diciamo un po' sopra le righe anche da un punto di vista proprio cinematografico. Quindi spero che questo mi convinca ancora di più.
77 giorni di Han Tan Zhao e Yi-Yan Yang.
Purtroppo non abbiamo Smith.
Lo so. La storia di Yang Liu Song, determinato a diventare il primo uomo ad attraversare da est a ovest la regione disabitata di Qiantang, nel nord del Tibet, da solo su una bicicletta senza alcuna assistenza. Scoraggiato da varie disavventure, incontra una tenace e coraggiosa donna, Lan Tian, ex fotografa costretta su una sedia a rotelle a causa di un incidente durante un servizio fotografico.
Comunque anche il prossimo è... era bisognoso di Smith. Day di Anahita Gazzinizade.
Gazzinizade, sì.
Con Rhys Fehrenbacher e Kohai Hosseini.
Anahita Gazzinizade, sono andato a vedere, è una 29enne iraniana. Sceneggiatrice che poi è passata a fare
bella
la regista. Caruccetta.
Oh, vedi? Allora, Jay.
La sua opera prima.
Cioè, Jay è proprio il nome.
Ne parlano molto bene.
È un adolescente che non sa decidersi riguardo alla propria identità sessuale e per questo prende degli ormoni che ritardano la pubertà, sperando di trovare una risposta nel mentre. Ma il medico lo costringe ad interrompere la cura e non gli restano che un paio di giorni per decidere di sé. Intanto i genitori sono fuori casa e con lui barra lei in famiglia si è scelto di adottare un neutrale loro.
Attenzione,
asterisco.
Uno o due, non si sa.
C'è la sorella maggiore di passaggio con il suo futuro marito.
È distribuito dalla Bottanta, secondo me Covez lo potrebbe opzionare.
Sì.
Allora, con mia somma generosità, lascerò il prossimo film al nostro
perché
piccolo.
Lo vuole.
E allora parlerò di An American Paris, The Musical, di Christopher Weldon con Robert Fairchild e Leanne Coop. Jerry Mulligan è un soldato americano che cerca di diventare pittore in una città improvvisamente prodiga di speranze e opportunità. Dopo un incontro casuale con una bella e giovane ballerina di nome Lise, le strade di Parigi diventano lo sfondo di un romantico e sensuale romanzo d'amore e d'arte. Quindi amicizia, amore, arte all'indomani del primo conflitto mondiale. Lo vedrete la prossima, a partire da mercoledì 16 al Sant'Angelo.
Chiaramente è un remake del celebre americano a Parigi di Miller.
Certo. Giovedì 17 esce attesissimo Dogman, il film di Matteo Garrone, che insomma dopo Sorrentino non poteva riuscire Garrone inevitabilmente, con Marcello Fonte, Edoardo Pesce e Nunzia Schiano. In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di torettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall'esito inaspettato. Tre parole velocissime. Il film prende spunto da uno dei fatti di cronaca nera più efferati della storia recente italiana, che è quello del Canaro.
Del 1988, se non ricordo.
Sì, anni 80 sicuramente. Garrone ha detto che il film, nonostante si ispiri alla storia, in realtà prende derive assolutamente differenti. Vedremo come, siamo molto curiosi. Sicuramente il trailer è meraviglioso, ci fa pensare ai suoi primi lavori, in particolare l'imbalsamatore, ma anche a Primo Amore, secondo me, per certi versi. Diciamo solo che Marcello Fonte è un attore non professionista che lavorava in una galera dove facevano degli spettacoli teatrali e a un certo punto il protagonista ha dato forfè, lui aveva imparato a memoria la parte
a forza di vederlo. E il secondo calone è la forza propulsiva di questo progetto, è la faccia di Marcello.
E dal trailer dà l'idea di reggerla bene. L'aspettiamo. Questa incombenza. Andiamo velocissimi. Allora, è Abracadabra di Pablo Berger. Abracadabra, che il cui titolo internazionale è
Esatto.
Immaginavate, esatto. Di Pablo Berger con Maribel Verdù, Antonio Della Torre e José Mota. Antonio Della Torre non è parente di Marco, ma è un attore che abbiamo un attore che abbiamo trovato in diversi film spagnoli di spessore. Adesso non ricordo quali, ma l'ho visto in due film a Venezia, niente male. Il film parla di Carmen, che ha un marito che non la vede più, essendo diventato un estraneo volgare e ingombrante. Questo Carlos a un matrimonio si candida come volontario per un numero di ipnotismo con l'intenzione di mettere in ridicolo il mago, l'ipnotista, ma la situazione gli si rivolterà contro e Carlos si ritroverà abitato dallo spirito di Tito, non Josef, ma un ambiguo personaggio che ha avuto il suo momento d'oro negli anni Ottanta.
Quindi vado oltre.
Vai oltre.
Giù le mani dalle nostre figlie, di Kay Cannon con un sacco di gente, tra cui John Cena, ma John Cena...
Credo sia quello che menava.
Pensa un po'.
Una cosa è Giovanni Cena.
Che poi ci sta bene con la trama, ci potrebbe stare, perché una coppia scopre un accordo segreto che riguarda le loro figlie, perdere tutte la verginità durante il classico ballo di fine anno. Quindi gli adulti decidono di organizzare una controffensiva per evitare questo avvenga e chiamano John Cena.
Ma che roba è?
Ma che ne so. Vadi.
Allora, Le Meraviglie del Mare, un documentario di Jean-Michel Cousteau e Jean-Jacques Mantelot. Mantelot mi servirebbe la pronuncia di Smith, non so. Con Jean-Michel Cousteau, Céline Cousteau, Fabien Cousteau
e Arnold Schwarzenegger,
che è un introdotto della famiglia Cousteau, mi sembra di aver capito. Va bene, allora, un omaggio al mare che vuole portare l'attenzione del grande pubblico sull'urgenza di salvaguardarlo. Il regista Jean-Michel Cousteau si imbarca con i figli Céline e Fabien e la sua troupe in un viaggio dalle isole Fiji alle Bahamas per esplorare gli oceani sconosciuti e scoprire di più su ciò che li minaccia, vale a dire Arnold Schwarzenegger.
Esatto. Ultimo, Hans.
Famiglia della
casa. Ma quanto magni, Hans?
Emmanuel Gilibert con Arnaud Ducré e Louise Bourguin. Antoine, scapolo impenitente, vive in un magnifico appartamento di Parigi cercando un nuovo coinquilino. Incontra con gioia la bella Jeanne. Ma questa, separata di recente da un marito infedele, si trasferisce a casa di Antoine con i suoi bambini. Terrorizzato e privo di qualsiasi vocazione paterna, Antoine soccombe presto a mamma e figli tra un colpo di pennarello e una manciata di Smarties.
E vai! Allora, passiamo dal faceto al serio, perché per ancora omaggiare il nostro purtroppo non amico Olmi, però insomma ci sarebbe piaciuto essere amici di Olmi, vi ricordate la scena dell'albero degli zoccoli in cui c'è il pianista che fa il rondò alla turca? Esatto, allora abbiamo pescato una versione meravigliosa di questo brano eseguito con Theremin, Kazoo e altra roba strana dai decostruttori postmodernisti, gruppo perugino che sta diventando famoso in tutto il mondo, e noi vogliamo essere fieri di dire noi vi abbiamo messi quando ancora non eravate nessuno. E allora ascoltatevi e venite a vedere su Facebook il rondò alla turca dei decostruttori postmodernisti. Thank you.
fuori.
E torna in sala un film straordinario, l'abbiamo accennato prima, l'ha accennato HD, ed è Ioanni, film del 77, il film di Woody Allen, che troverete appunto nelle sale da quando?
Da lunedì.
Impareggiabile, un film che la butto là, insomma, e ha sancito il grande successo di pubblico per Woody Allen. Che per la prima volta si approcciava a un tipo di cinema che non era il suo fino a quel momento, non è stato il suo, insomma, perché una commedia sofisticata non l'aveva mai fatta. Lui veniva da tre film che non c'avevano niente a che fare, che erano tutto
clamorosi.
Quello che avreste voluto sapere sul sesso, non avete mai osato chiedere: Il Dormiglione e Amore e Guerra.
Amore e Guerra, roba, secondo me, è un capolavoro assoluto.
Era un idiota, io ma lo amavo. Riferito al padre che aveva il pezzo di terra in mano, diceva, esatto, che intendeva costruirci.
Forse
partiamo da qui.
Allora, innanzitutto, ci ha vinto 5 premi Oscar e un Golden Globe questo film. Quindi, forse è lì che uno dice: ok, sei esploso, ok, sei diventato una leggenda. Più che altro è che forse è il primo vero approccio con quella comicità che qualcuno ha paragonato alla Chaplin, cioè un qualcosa che svolta, no, dal punto di vista comico, perché c'è questo romanticismo esagerato, esasperato, che è il filo conduttore, se vogliamo, del film, intervallato, comunque intrecciato in maniera indissolubile con una comicità che è lui, cioè è, effettivamente l'abbiamo detto anche prima, no? Forse il più autobiografico dei suoi film, e è lì che esce Woody Allen come Woody Allen.
Forse dopo, il primo veramente autobiografico, adesso non so, se sì, vai Manhattan anche.
Beh, però
Manhattan
qua
è una copia carbone,
esatto, sì, è un dittico, possiamo considerarli un dittico,
sì,
Manhattan.
Sì, sì, decisamente.
E poi dai, una cosa meravigliosa che secondo me vale la pena di ritornarci al cinema a vederlo è che queste cartoline, se vogliamo, di New York, assolutamente, va così, c'è, cioè, questa poesia, questo romanticismo anche a volte, no, fuori da qualsiasi realtà, molto, molto naif in alcuni tratti, che ti fa uscire sicuramente dal cinema col cuore gonfio di belle cose. Dai, è uno di quei film che tu esci e sei più felice di quando sei entrato, dai, per forza, giusto?
Beh, direi di sì. Penso che se parliamo di un film su una storia d'amore, questo è Ioanni, e con Manhattan forma un dittico incredibile e sottolinea quello stato di forma che aveva Woody Allen tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in cui ha firmato solo capolavori, pensiamo appunto già citati Amore e Guerra, ma anche Zelig, e poi di lì a poco La Rosa Purpura del Cairo. Del Cairo, davvero, è stato
Anna e sue sorelle.
È stato veramente un momento in cui la costanza produttiva e poetica di Woody Allen aveva un grande, anche qui, un grande ispiratore, che era Ingmar Bergman. Però un Ingmar Bergman come? Proiettato, una proiezione di Ingmar Bergman molto più ironica, molto più comica. Pensiamo al Ballo con la Morte alla fine di Amore e Guerra, o pensiamo a queste
Amore e Guerra, che si chiama in originale Amore e Morte in verità,
Love and Death, infatti, esatto, cioè, e questo grande ispiratore della vita matrimoniale, della vita di coppia. E è bello ricordare questo film, perché davvero si tratta di un film di una poesia struggente e divertente al tempo stesso. Citiamo due sequenze su tutti, vale a dire, vabbè, la sequenza della cottura delle aragoste, che è citata da chissà quante serie e film successivi, la bellissima scena della seduzione sul balcone, in cui entrambi sono molto poetici, ma i sottotitoli sotto passano quello che in realtà vorrebbero fare.
Vabbè, allora citiamo anche McLuhan in fila.
Esatto. Guarda, io c'ho, era la mia terza citazione.
C'ho delle frasi riportate che poi le diciamo una dietro l'altra.
Comunque, una cosa importante da dire, che successivamente forse non ha più avuto quel tocco, quella grazia così Woody Allen, però dovremmo sempre ringraziare Dio che ce lo mantenga in vita e in salute, perché ancora oggi a volte ci fa fare due risate amare come solo lui soltanto riesce a strapparci.
Dell'ultimo, io me lo sono perso, ma ho sentito
molto
dire grande precedente
anche da molto, molto
bello. Qual è il precedente?
Il precedente, scusami, te lo dico subito, è il Caffè Society, che a me era piaciuto molto.
Bravissimo, Caffè Society, sì, era il precedente ancora, ma aveva convinto pochissimo. Moonlight, qualcosa era. Caffè Society, bello, sì.
Sì.
Diciamo... Ma quest'ultimo ho sentito grandissime cose. Comunque, vai.
Ma no, diciamo, io volevo dire che il film ha anche un pregio notevole che lo rende oggi attualissimo. Io l'ho visto 10 volte, ma lo ripeterei oggi, non è mai noioso. Ed è un film,
i film meta... erano così, assolutamente, erano da vedere.
È un film metacinematografico, perché certo, è un film dove lui parla al pubblico, lui fa degli inserti addirittura animati, lui ferma la gente per strada e gli fa domande assurde, e porta personaggi famosi in camera per chiedergli conferma di quello che lui pensa. Un film straordinario, che ha segnato peraltro l'esordio di due attori importanti. Uno è Shelley Duvall,
sì,
e l'altro è Christopher Walken, che se ricorderete è il fratello che desidera a tutti i costi suicidarsi di Annie e che poi, dopo aver detto che vorrebbe schiantarsi con l'auto, li riaccompagna in auto a casa, e vi ricorderete forse lo sguardo terrorizzato nel sedile posteriore di Woody Allen, che non vede l'ora di arrivare a casa, mentre lei pensa tutt'altro. Ha detto Walken: nel film interpreto un uomo che vuole suicidarsi, è stato il primo ruolo in cui tante persone mi hanno notato, e probabilmente proprio a causa di questo personaggio che poi tutti hanno continuato a propormi ruoli di persone bizzarre. Il film che ho interpretato subito dopo io e Annie è stato il cacciatore, e lì mi sparavo in testa. Da quel momento è stato difficilissimo trovare ruoli meno cupi.
Ma è vero anche il fatto che Christopher Walken, secondo me, è un attore clamoroso, che però è stato costretto in un ruolo da caratterista per
Christopher
tanto
Walken
tempo.
Nasce come ballerino. Christopher Walken è un grandissimo ballerino in ogni
e lui in ogni video di Fatboy Slim, esatto, in cui balla
lui in ogni film, quando aveva una capacità contrattuale ormai importante, perché era diventato Christopher Walken, pretendeva sempre una scena di danza. Ricordo un film di Abel Ferrara in cui addirittura ballava e poi si suicidava, cioè una cosa
è sempre lì,
sì.
Allora chiudiamo con qualche battuta del film. La Vai. Prima è dedicata a un insegnante che ho al mio fianco. Avevamo un detto: chi non sa fare niente insegna, chi non sa insegnare insegna ginnastica. Quelli che nemmeno la ginnastica credo di destinarsi alla nostra scuola.
Vero.
Non so se è il tuo caso.
Le diciamo col beneficio del dubbio, perché in realtà le scritture di Woody Allen sono talmente complesse che molto, secondo me, dipende dalla traduzione italiana.
Straordinaria,
Amore e Guerra, io esatto, cioè, lì c'era veramente un lavoro su quei film che adesso non fanno più. Amore e Guerra io lo sapevo a memoria, perché con mia madre e mia zia la domenica ogni tanto ci vedevamo un film di Woody Allen in videocassetta. Amore e Guerra è uno dei più gettonati.
Bellissimo.
Battute memorizzate, ma poi l'ho rivisto in inglese da grande, effettivamente su tante cose hanno fatto un gran lavoro di doppiaggio, quindi magari anche qui, insomma, però
cioè,
anche
noi rimaniamo alla versione italiana.
Alla versione italiana, perché comunque era dignitosa.
In particolare la questione sulla scuola riguardava poi lui che appariva adulto sui banchi e faceva alzare ogni bambino che diceva qual era il suo lavoro, e l'ultimo diceva: io batto il centro, forse ricorderete. Poi davanti al cinema in fila si diceva appunto dei due tizi che lo riconoscono a Johnny Carson Show e gli chiedono un autografo a tutti i costi, e uno dei due dice: a chi lo devo dedicare? La mia ragazza, come si chiama? Toto. La tua ragazza si chiama Toto? No, è mio fratello, gli dice. E dentro c'è la scena fantastica di Marshall McLuhan, in cui lui, esasperato dal tizio dietro che non fa altro che parlare di Fellini e di come il suo film manchi di strutture coesive, a un certo punto dice: ma lui che ne sa del pensiero di McLuhan? Lui dice: io insegno alla Columbia. Entra in campo McLuhan e dice: lei sostiene che ogni mia topica è utopica, lei non capisce nulla del mio lavoro, come posso tenere un corso alla Columbia? È cosa che desta meraviglia. E poi la cosa, una delle cose più belle, e qui chiudiamo, è quando lui, dopo aver litigato con Annie, la lascia, prende un taxi, si avvia lungo la strada, è disperato perché i rapporti di coppia secondo lui non reggono, becca due tizi abbracciati e dice: voi sembrate una coppia molto felice, come fate? E lei dice: io sono superficiale e vuota, non ho un'idea, non ho mai niente da dire, e lui risponde: io sono esattamente lo stesso. Ed è bellissimo, bellissimo film.
Vai che siamo in ritardissimo anche
e
senza
allora,
Kovacs.
Andiamo, torniamo nel 1924, quando fu scritto questo brano, poi ripreso in un sacco di film, tra cui ovviamente quello di cui abbiamo appena parlato, interpretato da tanta gente, anche Frank Sinatra, ma in questo caso è lui, è Ray Charles che lo canta. E allora ascoltatevelo, perché ne vale la pena.
It had to be you. It had to be you. wandered around, finally found somebody who couldn't make me be true. Whoa, 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 couldn't make me be blue and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
Geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Bando alle ciance, è arrivato il momento del nostro professore. Prego, professore, si faccia sognare.
Dai, ma insomma, i social anche qui al Bar Tronfabrik ricoprono una certa importanza. Insomma, appaiono sempre più come il regno della condivisione, della comunicazione delle idee. Eppure, tra gli elementi da condannare ci sono le varie forme di stalking, di bullismo, in particolar modo delle recensioni e aggressioni. Insomma, parliamo di quello che ormai è una grave piaga sociale, il bullismo cinematografico. Le famose discussioni filmiche ultimamente su Facebook o su Twitter sono di questo tenore. Primo post: il film è bello, con una sceneggiatura ricca e una notevolissima fotografia. Promosso. Commento immediatamente sotto: ma che dici? Il film è inguardabile, la trama prevedibile e poi è sempre buio, gli attori che recitano da cani, altro che promosso, bocciatissimo. Risposta al commento: tu non capisci niente di cinema, si tratta di un capolavoro, ma d'altro canto tifi il Milan. Vabbè, certo, capisci tu di cinema con quel rigore che domenica non c'era, scorsi ladri. Senti, sai che ti dico, vaffanculo, no vaffanculo tu, vabbè ci vediamo alle 6 a calcetto, ok ci vediamo a calcetto. Questa è la tipica discussione e purtroppo non mi sono inventato niente, l'ho ripresa pari pari da Facebook. Insomma, come dire, il dialogo con l'altro sui nostri gusti è qualcosa che, su qualcosa che ci è piaciuto, è complesso.
Il problema, faticoso, come ci insegnavano, era che
tutti parlate di cinema.
Esatto, è proprio questo, perché cosa sono questi giudizi? Il più delle volte si tratta di semplici associazioni, di opinioni approssimative basate sulla semplice fruizione sensibile ed emozionale, per cui bello è solo ciò che ci appassiona. Il problema dei critici da web è che spesso dimenticano che nella fruizione di un film ci sono due tipi di giudizi: il giudizio estetico e il giudizio critico. Il primo è la semplice emozione, il sentimento prodotto dalla fruizione dell'opera, e a rigore anche il termine giudizio è usato un po' alla carlona perché etimologicamente è improprio. Il fruitore in realtà non giudica, ma contempla, si commuove e poi esprime questa commozione. Insomma, a differenza del giudizio critico, che è un'analisi ragionata sulla scorta di competenze che uno ha sviluppato con studi e esperienze sull'opera. Allora mi direte voi, il giudizio critico non è soggettivo? No, niente affatto, anche gli esperti hanno una preferenza, ma lo è ancora di più il giudizio estetico, perché si basa quasi sempre esclusivamente su un personale stato d'animo. Insomma, alla domanda ti è piaciuto un film, Il grande Alberto Farassino rispondeva sempre con «Non so, ci devo pensare». Oggi invece lo spettacolo non è nemmeno finito, le luci non si sono ancora accese in sala che quel che si pensa è già scolpito sulla pietra e esposto in bella mostra sulla propria bacheca. Mai un sospetto, mai un'esitazione, mai il benché minimo dubbio, mai un ripensamento, mai un post del tipo «Questo film è bellissimo, a me non è piaciuto perché sono un coglione». Oppure «Questo film è profondo, complesso, intellettuale, io non l'ho capito perché sono superficiale». Ecco, se ripenso alle critiche sull'ultimo film dei Taviani, basato sul Partigiano Johnny, o sull'ultimo film di Olmi, Torneranno i Prati, grandi saggi del cinema che tornavano alla verità drammatica della guerra, beh, mi viene davvero l'orchite. O se pensiamo alla forza di volontà con cui il buon Terry Gilliam ha portato avanti il suo film su Don Chisciotte perché convinto che fosse una buona idea ancora oggi combattere i mulini a vento. Insomma, parliamoci chiaramente, qui divento un pochino serio. Essere originali, o peggio avere un'idea, è cosa rara. Il grande Gilles Deleuze diceva che un'idea, un evento raro, una festa alla fine di un lavoro faticoso. Questa faticosa rarità la si dovrebbe ricordare a coloro che emettono freneticamente verdetti su tutto e diventano in poco ore esperti di vaccini, di articoli della Costituzione, di politica medio orientale, di sociologia e così via. Pochi giorni fa, esattamente il 25 aprile, in una scuola di cui non farò il nome, è stata vietata la proiezione di un documentario sulla Resistenza. La motivazione del dirigente scolastico è stata la seguente: non possiamo far vedere questo documentario sulla Resistenza, altrimenti dovremo far vedere anche un documentario dell'altra parte.
Eh certo, beh,
mamma mia. In quest'epoca che molti hanno definito di post-verità, di relativismo gnoseologico, dunque abbiamo una conseguenza drammatica della profusione dei pareri. È il nichilismo nel senso più deleterio del termine. Niente è vero. Tutto è interpretazione, tutto è ridotto a narrazione, a opinione, a giudizio di pancia, tutto è uguale a tutto, tutto è un indistinto, un liquame nerastro putrescente che ricopre ogni verità stabilita. Vi lascio dunque con una domanda, amici miei. Questo indistinto, questo tutto uguale a tutto che copre appunto la verità, questo liquido nerastro e maleodorante, sarà mica merda?
Probabilmente sì, oh. Professore, io... No.
Io sono emozionato.
Sì, cioè, veramente sono d'accordissimo no, con tutto quanto ha detto, come spesso accade, ma questa sera è veramente toccante.
Poi di solito io con musica in HD mi trovo sempre in linea con quel che dice, stavolta sono contento di essere proprio da altre parti, perché sennò avremmo chiuso la puntata...
Nessun liquame?
Immersi nel liquame nero, invece no, invece
lei
no.
È un poeta.
Abbiamo, anzi ho deciso, perché io non ho topolini a casa, mi dispiace, ma ho un gatto che li fa fuori tutti, per cui nessun topolino faccio da solo. E dato che uscirà Solo, cos'è Solo, signor Lupus?
Anzolo, il biopic, sì, è un biopic, di fatto, praticamente, è un biopic, sì. Su Anzolo, perché Anzolo è un personaggio vero.
Reale.
Esce tra due settimane, mi sembra.
E infatti, la colonna sonora avrà
lo spin-off, il secondo spin-off, certo, di Star Wars dopo Rogue One.
Lo presenta la Cannes, ovviamente.
Infatti, la presenta la Cannes e la colonna sonora vede il contributo del solito Williams. Chi Williams? Allora, vi leggo Joanne. Quello che scrive The Guardian su About, stavo dicendo Williams. Artists spend their lives working to attain the kind of supremacy over the field currently enjoyed by John Williams. Ovvero, ci sono tantissimi artisti che spendono la loro vita, il loro lavoro, per cercare di eguagliare John Williams. Fondamentalmente questo dice il The Guardian su di lui. Ovvero, è un veterano dell'universo Star Wars, perché in realtà, diciamo, tutto quello che accompagna musicalmente Star Wars l'ha fatto lui. Ma aveva cominciato a discostarsi. Ad esempio Rogue One, la prima costola, no, dell'universo di George Lucas, non vede la sua musica, ma quella di Michel Giacchino.
Peraltro, Michael Giacchino, peraltro, grande film di Star Wars.
Infatti, invece, per Solo ha rivelato Williams: il piano attualmente è che io sto scrivendo un tema per Han Solo, mentre John Powell si accinge a scrivere la colonna sonora.
Pensavo per piano solo io.
Che farà brillantemente. Dice: quello che farò io è offrire il mio lavoro a John e a Ron Howard, il regista a cui è stata affidata questa puntata. E se tutti saranno felici, sarò felice anch'io. Comunque, io vi faccio notare che John Williams l'8 febbraio scorso ha compiuto 86 anni. e ha dichiarato che probabilmente dopo il capitolo conclusivo della trilogia in corso si fermerà.
Mi viene i brividi, mi viene.
Lui non sa che non ci sarà mai un capitolo.
Ma non gliel'hanno così, detto, non gliel'hanno perché detto. Così lo tengono in vita. Vabbè. In 60 anni abbondanti di attività, ha conquistato ben 50 nomination agli Oscar, 5 volte la statuetta è andata a lui e 22 Grammy Award. Niente.
Buona roba, eh?
Le partiture di Williams sono complesse, c'hanno sempre una moltitudine di elementi melodici e ritmici sovrapposti, ma sebbene no, ci sia questa ricchezza del suono che è proprio tipica di Williams, non ne diminuisce l'orecchiabilità, e questo forse è veramente il suo pregio. Tra l'altro, il merito a Williams va di aver portato la musica del film da una posizione secondaria, perché ha sempre accompagnato prima di lui, a un ruolo di primo piano, cioè ha determinato il successo della pellicola.
È uno di quelli che ha portato veramente la musica sinfonica al cinema.
Esattamente.
Uno di quelli
che hanno... anche il fatto che vengono eseguiti concerti per orchestra delle sue composizioni, quindi al di là della pellicola, no, diciamo. Lui ha ereditato la passione per la musica dal padre Johnny, che era un percussionista jazz, e ha preso delle lezioni, poi si è spostato a New York, è andata alla Juilliard e dopo, studiando pianoforte, ha cominciato a fare il pianista jazz. Dopodiché, vabbè, ha fatto addirittura alcune esperienze di lavoro col famoso Harry Manzini. E poi le serie televisive, qua il debutto al cinema, ha fatto La Valle delle Bambole, Goodbye, Mr. Chips, e poi 1974, chi arriva? Chi arriva?
Arriva
Steven,
te lo direi,
era in un garage. Steven esce dal garage e dice: ma senti, ma io c'ho in mente di fare Lo Squalo, 1975,
giusto,
famolo insieme, no? Gli ha detto proprio così. Insomma, se pensate che forse prima d'allora solo Psycho poteva essere eguagliato come tema musicale in grado di dare altrettanto.
E mentre gliel'ha detto,
se piega tutto mettendosi come la mano qua, no?
Esattamente. Comunque, dai, quello è mitico. Un paio d'anni dopo arriva un'altra cosa: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Questo film è veramente il momento in cui cambia, perché prima la musica veniva scritta a riprese ultimate, uno guardava la pellicola e scriveva la musica. Qui è assolutamente il contrario, nel senso che la sceneggiatura è influenzata dal tema che fece ovviamente, no, di molta suspense, mistero, e assolutamente gli va dato atto. Guerre Stellari lo cito e basta, perché è il passo successivo, e quindi immaginate come poi comincia, no, la leggenda di John Williams. Ve li cito e basta, colonna sonora dei Tenni Epici, Superman, è sua. Poi che c'è? Ovviamente l'amicizia di John Williams, Steven Spielberg e George Lucas, arriva anche a un'altra Indiana saga. E beh, il grande Indiana Jones, l'archeologo, il predatore dell'Arca Perduta, ottimo mix di ritmo e uso dell'orchestra, insomma.
Che trilogia.
Andiamo avanti, E.T., non ha rivali questa musica.
Mamma mia.
Beh, per capacità di suscitare emozioni, proprio questa atmosfera magica che in realtà la musica gli deve dare.
Mi fia a pianto.
E appunto, e quello è significativo, vuol dire è quello proprio che
quella ignorante, quindi non è facile.
Poi non solo Spielberg e Lucas, Oliver Stone, siamo nel 91, JFK, un caso ancora aperto, un film comunque in cui c'era molto da dire in musica, accompagnare l'omicidio del presidente. 93.
No, nel senso
Michael Crichton si inventò quel parco tematico, certo, in cui, no, c'erano le creature del passato di nuovo in vita, Jurassic Park. E quel senso di meraviglia nei visitatori, lui l'ha espresso benissimo.
Anche Chicken Park ha fatto lui.
Poi Schindler's List, Steven Spielberg gli ha chiesto di occuparsi di questo film e lui non se l'è sentita, nel senso che ha detto: è emotivamente troppo coinvolgente. Come ha fatto? Ha chiesto la collaborazione del violinista Isaac Perlman.
Strano sto fatto, un babari.
Ha suonato il tema musicale principale e è arrivato il quinto Oscar. Ultimi film: Salvate il soldato Ryan, Invasione in Normandia. Steven Spielberg ha scelto di levare qualsiasi accompagnamento musicale, ma c'è comunque anche Williams, perché Hymns of to the Fallen, che è i 6 minuti di brano finale che accompagna i titoli di coda, sono stati scritti da lui per rendere omaggio al coraggio e al sacrificio di chi ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Riascoltatela se volete capire, anche senza guardare le immagini, di cosa si tratta. Nel 2001, altra saga che va citata, Harry Potter.
Mica t'ho detto, cazzo.
Capito, sempre lui. E poi, per chiudere, un film di cui Williams ha voluto fortemente fare la colonna sonora, che è Memorie di una Geisha. Torna Izzat Perlman per il violino e è l'occasione per studiare gli strumenti tradizionali giapponesi e fare una musica su questo. Gli unici due che non ho, l'unico che non ho citato per gli Oscar è Il violinista sul tetto del 71, per cui ha avuto il quinto Oscar. Gli altri ve l'ho detto tutti.
Ci abbiamo un contributo sui giapponesi.
Soshite Cicci Ninaru.
Ha studiato anche questo. Studiato anche comunque, questo. Dato che il tempo è finito, sta per esplodere tutto.
Però prima che lanci la canzone, ti devo fare una domanda su quanto hai detto.
Ma può Galatea Ranzi essere Marge Gunderson?
So. Così rispondo sacciamente, lo so, ci devo pensare. Comunque, vi aspetta l'agenda cittadina, non di Laszlo dalla Croisette, ma di noi quattro cialtroni dall'officina musicale, e abbiamo chiesto ai nostri topini di fare un medley di tutti i brani più belli di John Williams. A voi.
Pronti?
Marco. Traumfabrik.
E come avrete capito da questi sample lanciati così, oggi l'agenda è del nostro amico Hans del
Ma noi aiutiamo, lo aiutiamo.
È Franz, certo, lo chiamo come per magia.
Ma stasera sono molto rilassato perché non solo non c'è Laszlo Kovacs, ma non c'è neanche il suo più grande estimatore, che chi è?
Justin. Credo che sia già. Ma sono più di uno,
Comunque. Non essendoci loro, non c'ho motivo di essere
agitato. Sto fatto che si stimano, che poi non ci sono insieme.
Strano sto fatto, non mi pare.
Molto strano.
Porco baleno.
Comunque, la mia agenda dura molto poco. Ecco, l'unico pregio della mia agenda. E partiamo da. Io parto sempre dal postmodernismo, a differenza di Kovacs, che lo lascia per ultimo.
A me sta voce mi mette un brivido.
Esatto. E come potete immaginare, il postmodernissimo propone Loro Due di Paolo Sorrentino, il film di cui abbiamo parlato molto molto bene senza che nessuno ci dicesse il contrario stasera, e quindi andatevelo a vedere assolutamente al postmodernissimo o anche in qualche altra sala cittadina, che vedremo
Il 14 maggio alle 21.30 si chiude la retrospettiva durata ormai un mese su Wes Anderson con Battle Rocket, che è il primo lungometraggio di Wes che viene dal suo cortometraggio, perché è l'estensione del
un grande regista
scritto da, appunto, da lui. È in sala, c'è naturalmente L'Isola dei Cani, che sta incassando poco, ma non è un motivo per non andare a vedere, perché è un film eccezionale. In settimana scorsa ve l'abbiamo detto e ridetto e ridetto, quindi
delicatissimi,
dovete andarci. Altro film molto interessante, perché la critica ne sta parlando molto molto bene, è il film che è piaciuto molto a Simone Smith, che ci è andato l'altra settimana inopinatamente, è 1945 di Frank Tonok.
Dai, faccio ridere, dai.
Il film è in bianco e nero, dedicato appunto a uno degli episodi della Seconda Guerra Mondiale.
Ah, quello che ha visto al posto dell'Isola dei Cani.
E sembra che il postmodernissimo si stia adeguando e stia accettando di proporre le 19.45 per permettere a tutti,
certo,
di rendersi conto
di non sbagliare.
Che si chiama 1945 il film. In programmazione c'è anche il film di Annalita Zambrano, quello dopo la guerra, con Battistone. Anche di questo abbiamo parlato bene, bene la
quello
settimana scorsa.
Quello che parla di lui, che dice:
scriva terroristi!
Esattamente, esattamente. E poi vabbè, naturalmente annunciamo che c'è, anzi diciamo che c'è dal 14 Io e Annie. Io che l'ho visto 15 volte ci ritorno, chi non l'ha visto mai a maggior ragione che ci vada assolutamente, anche perché il film è restaurato e recupera qualche scena, credo.
Sì.
Il film in origine era 2 ore e 20, pensate un po' quanto ne ha tagliato.
Praticamente chi l'ha rimontato ha detto:
ho aggiunto un baban.
Esatto, ma anche due. Forse un bibidi. Forse un bibidi.
Forse un bibidi.
Comunque, posso.
E chiudo annunciando che dal 17, postmodernissimo, avrà l'opera di Garrone, che è Dogman.
17 tra tanto tempo. Comunque,
dobbiamo dire,
l'altra sala di cui parlando di loro due è lo Zenith, nel senso che anche allo Zenith 3 spettacoli al giorno propongono L'ultimo di Sorrentino. Ma se andate lunedì 14 trovate anche 2 proiezioni di Maria by Callas, le sue stesse parole, documentario di Tom Wolfe. Vi dico soltanto:
ba-bam.
Violetta fragile, Gilda risoluta, Norma autoritaria, Alceste vibrante.
Aspetta, ho capito, è una poesia di Bondi.
No, volevo dire Laszlo Kovacs che fa Medea incandescente, Amina incantevole, Aida toccante, Lucia leggendaria, Ifigenia sontuosa, Imogene travolgente, Lady Macbeth unica ma tosca sbalorditiva. Ecco, ve l'ho detto. Comunque, in generale, bellissimo documentario, perché ha tanti materiali inediti per raccontare quest'artista. Invece il 15 maggio, ovvero martedì, è un altro il protagonista, Gualtiero Marchesi.
Questo non mi ricordo.
The Great Italian, documentario di Maurizio Gigola, che dopo la proiezione segue con una cena falsi d'autore al ristorante proprio sotto il cinema al Nadir con critici enogastronomici.
Sì, sai chi sono i critici?
Non lo so.
Uno si chiama Simone Rossi.
Mannaggia, Simone
ma
Rossi.
Ma non è lui.
Qualcuno aveva visto addirittura in discussione questa presenza.
Però leggete, con l'amico Antonio Bocco, con la presenza dei giornalisti. C'è scritto. Beh, quindi io voglio vedere chi di voi due è giornalista e chi è la giornalista.
Ma non so, io sicuramente sono Isti.
Ecco, benissimo, questo è martedì.
Comunque possiamo... pensiamo cose positive.
Pensiamo cose positive e andiamo a vedere cosa propongono i gatti. Via.
Allora, al Cinematografo Comunale di Sant'Angelo abbiamo Vajib, Invita al matrimonio, dal 10 al 15 maggio. E poi un bellissimo film di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è A Beautiful Day, sempre nella settimana che va dal 10 al 15. Sì. E poi abbiamo il 16 e 17 maggio An American Paris The Musical. Ed infine,
che se non l'avete visto
non è mai troppo tardi,
è mai troppo tardi, mai in Germania Paolo. Green Drop, Le mani sulla città, giovedì 17 maggio. Ed infine Il dubbio, un caso di coscienza, dal 10 al 15 maggio. Lancio subito un evento, Cinepride il giorno giovedì 24 proporrà un film che scoprirete prossimamente.
Ci siamo?
È un rito funebre del cinema.
Va bene, abbiamo finito quindi.
No, no, chiudere con qualcosa.
L'abbiamo detto.
Chi l'ha detto?
Beh, il Medias è il dubbio, scusate.
E il dubbio è quello che avete in questo momento.
Sì, andiamo
a vedere. Guarda, ragazzi, ma come chi l'ha detto?
È stato sto cazzo.
Il dubbio, avete ragione,
il dubbio in caso di coscienza. Allora abbiamo chiuso. Posso chiudere con
sì, no? Pensavo sì, con un Laszlo, ma vabbè.
Ma se vuoi un Laszlo, io ce l'ho l'Opera Omnia qui, eh.
Se ce l'ho, perché comunque dura da poco.
Sì, perché in realtà quell'Opera Omnia, per capire quello che ha visto a Cannes, che sta vedendo a Cannes.
Vedi ridicola.
No, no, questo per esempio.
Vedeva, era una cosa più complessa.
Che ne so, forse ci abbiamo delle
morti apparenti.
Questo dici?
Sicuro, sì.
Questo dici. No, vabbè. Allora, il riassunto. Chiudiamo con il riassunto dell'avventura di Laszlo Kovacs. Che però non mi ricordo.
Non lo trovi? Perché si è incartato il lupus.
Ecco.
Oh, questo volevo.
Abbiamo questo, vai.
Ninfomani con il grilletto facile, filosofi oltre settantenni, produttori cinematografici lucidi, per poi ritrovarsi in un vortice di anziani filosofi apparenti che rievocano giovani donne ebre, ninfomani con oltre settantenni, alieni con il grilletto facile ed il souvenir di un amore non sepolto del tutto.
Raccontato in 10 secondi. Laszlo, raccontaci, riparlacene. Noi rimaniamo ancora una settimana qui, chissà quando ci manderanno via, ma Radiofonica in questo momento è commissariata, ma noi siamo ancora qui, no scherzo.
Mazza, peggio della Federcalcio.
Sta per tornare, ma noi ancora stiamo occupiamo.
Duro.
E allora vi salutiamo, vi diamo appuntamento, speriamo la prossima settimana. E vi ricordiamo che il programma questa settimana è stato realizzato da Lupus Yonderboy, Air Director Hans Delbruck e Andrea Fioravanti in conduzione e nessun altro. Ringraziamo insieme buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Freudian Rottenweiler. Gli ospiti non ci sono, non li ringrazio, però ringrazio il grandissimo professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a far eruttare quel vulcano finto che siamo fatti costruire qui dietro, non potete capire, è uno spettacolo, venite a vederlo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Bidi bibi, 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 bidi bibi